Domenica 12 marzo, la Domenica dei Libri. I buchi bianchi, le ipotesi sulla loro esistenza e poi le questioni del tempo, dello spazio, della libertà, della responsabilità, il senso della ricerca scientifica sono i temi dell'ultimo libro di Carlo Rovelli per Adelphi, Buchi bianchi dentro l'orizzonte. Carlo Rovelli sarà nostro ospite. Con Francesco Cataluccio racconteremo poi un libro che all'interno del mondo islamico, secoli fa, metteva in guardia contro il senso di superiorità, di supremazia umana nei confronti della natura. Il libro è Il processo degli animali contro l'uomo. Infine parleremo di una scrittrice, poetessa, pensatrice, Cristina Campo. È in corso a Milano Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente. Oggi pomeriggio ci sarà, proprio a Book Pride, l'incontro di presentazione di un libro, Mimesis, curato da Chiara Zamboni, che illustra la profondità, l'interesse del percorso intellettuale di Cristina Campo. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri e Radio Popolare, il 12 marzo. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno e benvenuto e buongiorno a Carlo Rovelli.
Grazie, buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
Allora, Carlo Rovelli, fisico saggista, ha lavorato e insegnato in diverse università in Italia e negli Stati Uniti, oggi insegna all'Università di Aix-Marseille. La sua attività, diciamo, di ricerca si è svolta soprattutto nell'ambito della teoria della gravità quantistica a loop. Rovelli ha scritto anche diversi libri di tema, di divulgazione scientifica, Le sette brevi lezioni di fisica, L'ordine del tempo, Helgoland, sono tutti pubblicati da Adelphi, e sempre per Adelphi Rovelli pubblica ora Buchi bianchi dentro l'orizzonte. Allora, il libro è per l'appunto dedicato a questi, li chiama Rovelli, elusivi fratelli minori dei buchi neri. Rovelli racconta i buchi neri, quelle stelle che hanno appunto esaurito la loro vita e iniziano a contrarsi per effetto della forza di gravità, si chiudono in loro stesse e attirano tutto ciò che è diciamo nelle vicinanze, nel cosiddetto orizzonte, dove tempo e spazio si sciolgono e fin dove appunto è come rimbalzare indietro nel tempo. Lì nascerebbero per l'appunto i buchi bianchi. È una ricerca che implica tante cose: tempo, spazio, le nostre vite, la libertà, la scelta, la responsabilità. È una ricerca che ancora una volta va al cuore del senso di fare scienza. Allora, Rovelli, vorrei partire da una cosa che lei scrive verso la fine del libro. Scrive: sì. Il senso della vita, secondo un anziano Sioux, è rivolgerci con un canto a tutte le cose che incontriamo. Questo è il mio canto, lei scrive, ai buchi bianchi. Allora, perché un canto? Un canto a qualcosa, diciamo, di incontrato che però lei ha ammette che potrebbe non esistere, dice ci sono davvero, chi lo sa. Ecco perché il canto.
Sì, grazie. È un libro questo che non è un vero libro di divulgazione scientifica, diciamo, è un libro piccolino, agile. Sono un po' tornato allo stile delle sette brevi lezioni di fisica, mentre nei ultimi libri Helgoland, L'ordine del tempo erano più densi, più pesanti. Questo è un libro piccolino, breve, che si legge in poco ed è il racconto molto in prima persona di cosa vuol dire fare scienza teorica, il tipo di scienza che faccio io, un po' al margine delle cose che sappiamo e delle cose che non sappiamo. Io dico molto subito, molto chiaramente nel libro che c'è una parte in cui cerco di spiegare un po' cosa sono i buchi neri, di cui si parla molto, li vediamo nel cielo, e cerco di chiarire un po' cosa vuol dire che rallenta il tempo, cosa vuol dire che si distorce lo spazio. E poi però vado alla parte che mi interessa, che è la ricerca aperta, apertissima, su cosa succede nel futuro dei buchi neri, oppure cosa succede alla materia che ci cade dentro. E lì è un racconto, diciamo, di cosa vuol dire fare scienza.
Ecco, allora il buco nero in qualche modo si trasforma e rimbalza in un buco bianco. Lei appunto sì. Racconta che nel 2015 a Marsiglia parlava con un fisico americano, Hall, e parlava delle equazioni di Einstein, no? Che non cambiano se ribaltiamo il tempo. Quindi il buco bianco è il risultato in qualche modo del buco nero.
Sì, è il risultato il buco nero. Il buco nero è un insieme di cose che cascano. La stella che collassa, che casca su se stessa e sprofonda dentro questo vero e proprio buco nello spazio, e diciamo nella maniera più semplice, più intuitiva, anche se un po' superficiale, cade tutto fino in fondo e poi però rimbalza, torna fuori e questo ritornare fuori è il buco bianco, diciamo, quindi è quello, è ciò in cui si trasforma un buco nero dopo la sua vita, visto da fuori è una lunghissima vita, alla fine vediamo riuscire le cose. Questo, attenzione, come ho detto, è un'ipotesi, ecco, è una cosa che stiamo studiando, che potrebbe rivelarsi sbagliata. E il libro è scritto in questo spirito, il racconto di viaggio di fare questa esplorazione, e anche il racconto di viaggio, perché io lo scrivo proprio, diciamo, pensiamo di entrare in un buco nero, pensiamo di avvicinarci all'orizzonte, attraversare questa soglia, scendere dentro questo strano spazio interno al buco nero, cosa vedremmo? Cosa ci succederebbe se arrivassimo alla fine? E se questa ipotesi è corretta, come ne saremmo poi risbalzati fuori attraverso il buco bianco?
Tra l'altro il libro, tra l'altro il libro è anche scritto in uno stile un po' da a parte che ha un sacco di riferimenti letterari, appunto da Dante, Virgilio, Montale, insomma tanti altri, però è scritto qua in qualche modo come un flusso di coscienza, senza le maiuscole, divagando, tornando sulle cose, no?
Sì, secondo dove sono, diciamo, sono delle parti più di scienza che sono scritte come si deve, diciamo. Però ci sono parti in più in cui ci sono i miei commenti, le mie reazioni, le mie emozioni, e anche è scritto in maniera molto esplicita, cioè io per esempio i libri li scrivo e li riscrivo, no? E lo faccio in questo libro in maniera esplicita, sono qui alla terza revisione, dico a un certo punto, e per cui il tempo che si distorce dentro i buchi neri si accavalla anche nella stesura del libro.
Ecco, senta, tra l'altro una cosa che, vabbè, anche personalmente mi ha interessato, lei torna molto sulla questione del tempo, no? Sulla relatività del tempo, su passato e futuro, che sono appunto soltanto una questione di prospettiva, e dal tempo poi passa a esaminare, cita per esempio, racconta Spinoza eccetera, come questo si leghi al senso della nostra libertà e quindi delle scelte, della responsabilità.
Sì, perché da un lato i buchi neri e quindi anche probabilmente i buchi bianchi, i buchi neri che capiamo bene nascono proprio dalle enormi distorsioni temporali che succedono quando c'è molta gravità, quando ci sono della materia molto concentrata. Il buco nero è una distorsione temporale sostanzialmente. Noi vedremmo le cose, se potessimo vedere un orologio che si avvicina alla superficie del buco nero, lo vedremmo rallentare fino a fermarsi sulla superficie. Quindi da un lato il tempo è proprio profondamente coinvolto nella fisica dei buchi neri. Dall'altro il tempo è per me una vecchia ossessione, ho scritto un intero libro sul tempo e continuo a lavorarci. E studiare i buchi neri, studiare i buchi bianchi vuol dire ancora una volta interrogarsi, ma allora il tempo cos'è, in che senso si ribalta, in che senso il passato è diverso dal futuro, e quindi queste sono le domande che ci toccano molto da vicino, no? Perché noi siamo dei processi del tempo, quindi chiedersi come funziona il tempo indirettamente è chiedersi come funzioniamo noi. E questa cosa che ha citato all'inizio, no? Rivolgersi alle cose, rivolgersi con un canto alle cose, io credo sia in fondo il senso profondo del nostro mettersi in contatto con la natura. Noi diciamo curiosità, no? Ma curiosità perché? Perché siamo curiosi? È perché vogliamo entrare in relazione con le cose, e entrare in relazione con le cose vuol dire far esistere le cose rispetto a noi, ma anche far esistere noi rispetto alle cose, e questo è quello che ci fa. Le cose, le persone, gli animali, i gatti, le piante o anche i buchi neri, questa relazione è quella che ci costruisce. Quindi per me in questo libro, che torno a dire è un po' intimo, anche personale, parlo anche di cosa significa per me fare scienza e anche cosa significa vivere.
Ecco, allora, proprio lei adesso citava la questione della curiosità, no? Allora, nel libro, per esempio, ci sono diversi accenni alla letteratura, abbiamo detto, ma anche all'arte, no? Cioè, lei racconta, per esempio, di uno scienziato, David Finkelstein, un suo articolo, no? Su questa famosa incisione di Albrecht Dürer, Melancolia 1, no? E rivendica proprio con forza questa analogia tra la scienza e l'arte. Ecco, in cosa sta, secondo lei, questa analogia, questa dimensione creativa e creatrice della scienza?
Beh, l'esempio di Finkelstein e Dürer, secondo me, è un ottimo esempio per illustrare questa cosa. I buchi neri, come dire, stavano dentro, nascosti dentro le equazioni di Einstein già dall'inizio del secolo scorso, nel 1915, quando Einstein ha scritto queste equazioni, e nessuno aveva capito come funzionavano, perché c'era della matematica che li descriveva, ma era molto strana, perché appunto si vedeva il tempo che finisce sulla superficie del buco nero, e poi di là cosa c'è. E chi ha capito questa cosa qua è questo scienziato americano, Finkelstein, il quale si occupava anche di tutt'altro, era uno scienziato con una grande apertura ad altre cose, e per esempio ha scritto questo articolo su Dürer, sulla prospettiva, quindi la prospettiva del Rinascimento. Noi italiani sappiamo bene quanto nel Rinascimento è stato importante per l'arte e per la visione del mondo, la riflessione sulla prospettiva, e la chiave per comprendere cosa succede sulla superficie dei buchi neri è esattamente la prospettiva. Cioè, noi vediamo l'orologio che rallenta sul buco nero perché lo vediamo da qua, dalla nostra prospettiva lo vediamo rallentare, ma se noi fossimo là non lo vedremmo rallentare. E capire queste cose, finché ci è arrivato, e secondo me non è un caso che chi ci è arrivato è proprio lo stesso Finkelstein che scriveva sulla prospettiva in Dürer.
Tra l'altro, adesso lei cita Einstein, no? E in un altro momento del libro cita Einstein, che secondo cui il miglior scienziato era quello che contraddice in qualche modo se stesso, quello che ammette di aver sbagliato e sulla base dell'errore va avanti. Lei scrive, me lo sono segnato, fare la scienza è una successione di delusioni, scrive. Quindi spesso gli scienziati, quando pensano di aver ottenuto qualcosa di importante, spesso però non fanno il passo ulteriore, no? Perché temono che ciò mostri qualcosa di errato in ciò che di importante hanno scoperto. Ecco, allora, dal punto di vista della sua ricerca, quale pensa che almeno sinora sia stato il risultato più interessante, quello che ha contato, che conta nella comunità scientifica, e a lei è capitato anche di aver paura di fare il passo ulteriore?
Non lo so, perché le proprie paure uno non le vede. Il risultato più importante che io ho ottenuto, credo l'ho ottenuto insieme al mio grande amico, socio e collaboratore Lee Smalling a metà degli anni 90, facendo un calcolo, in realtà proprio una lunga serie di equazioni matematiche, calcolando le caratteristiche matematiche, le dimensioni dei grani elementari di spazio. Noi avevamo introdotto la teoria della gravità quantistica loop un decennio prima, questa teoria stava nascendo, e ci siamo accorti che facendo questo calcolo si riusciva a caratterizzare i quanti di spazio. Questo è quello che mostra quello che sappiamo del mondo, diciamo la meccanica quantistica da un lato e la teoria di Einstein dall'altro insieme implichino la struttura granulare dello spazio. Questa è una cosa che non c'è in altre teorie di gravità quantistica, non c'è nella teoria delle stringhe, per esempio. È una cosa caratteristica di questa teoria essere riusciti a fare questo calcolo. Ecco, se questo è vero, perché ancora non è stato verificata questa cosa, su questo si è costruito, sono 20-30 anni che si costruisce su questo risultato. Se questo risultato un giorno sarà verificato, come io spero, sarà, io penso, un pezzettino di conoscenza del mondo in cui ho contribuito e di cui nel mio piccolissimo sono fiero.
Ecco, senta una cosa, adesso mi veniva in mente ascoltandola. La radicalità e anche la visionarietà, appunto, no? Dell'approccio scientifico, la forza di far avanzare delle ipotesi. Ha influenzato, almeno per lei, in qualche modo un approccio radicale, come dire, alle teorie sociali, alla politica, all'azione anche politica?
Credo che sia stato un po' il contrario, perché il mio percorso è stato più, partire da una radicalità sia adolescenziale sia di giovane, diciamo, di giovane studente, politica, culturale, di vita, che poi si è spostata nella scienza, e nella scienza, la scienza è fatta di tante cose, è fatta di quelli che si sanno farsi dare i soldi per fare esperimenti, di quelli che sanno fare i conti, di quelli che sanno costruire le macchine, ma è anche fatta da chi ha uno slancio visionario di andare a pensare cose nuove. E io sono arrivato alla scienza sull'onda della voglia di cambiare, della voglia di rivoluzione, della voglia di e della anche radicalità politica, cioè, dell'idea che la società in cui viviamo potremmo farla meglio, e in fondo è la stessa idea che il modo in cui comprendiamo il mondo forse potremmo comprenderlo meglio se cambiamo.
Senta, un'ultima cosa, Carlo Rovelli, lei appunto ce l'ha raccontato finora, ha dedicato buona parte poi della sua vita allo studio della gravità quantistica, ha cercato di dare risposte alle questioni della proprietà, delle proprietà dello spazio, del tempo, e oggi appunto la sua ricerca è focalizzata proprio sui buchi bianchi. Allora, spesso, come dire, le persone, anche il pubblico più colto, diciamo più informato, dei lettori, fa una certa fatica a collegare questi temi alla loro vita, no? Lei lo diceva anche prima quanto è importante. Ecco, è per questo che ha iniziato e che continua poi a scrivere libri sulla scienza.
Ho iniziato per caso, molto tardi, perché ho iniziato a 50 anni quando ho cominciato a scrivere libri per il largo pubblico. Prima i miei libri sono super tecnici, li leggevano in 15, diciamo. ho iniziato, è venuto un po' da sé. Ho scritto la Simando perché facevo un corso sulla storia della scienza antica, poi insomma varie. Però poi ho avuto un riscontro di pubblico, una reazione dal pubblico che mi hanno toccato profondamente e che mi hanno dato la voglia e l'energia di continuare. Anche perché, diciamo, proprio perché il mio percorso, diciamo, culturale, politico, mi sono sempre sentito un po' un solitario molte volte, anche nella scienza sono partito da solo, poi queste idee sono cresciute. Avere un grande pubblico che mi legge e che mi dice mi piace le cose che scrivi, mi parla, per me è stata un'esperienza bellissima in questa seconda parte della mia vita. È come stato un po' rifare la pace con la famiglia umana.
Quindi Buchi bianchi dentro l'orizzonte, lo pubblica Delphi, sono 144 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Carlo Rovelli. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, senti Francesco, oggi nella tua tradizionale segnalazione hai scelto un libro, Il processo degli animali contro gli uomini. Allora, si tratta di una favola redatta dai fratelli della purezza, Ikhwan al-Safa, una società segreta islamica che si è sviluppata nell'area di Bassora tra l'VIII e il X secolo. Allora, appunto, è una favola in un'isola lontana, gli animali intentano un processo nei confronti degli uomini che pensano appunto di avere il diritto di schiavizzarli, la presunta superiorità dell'uomo è messa in crisi e la responsabilità, diciamo così, del creato in questa appunto favola non ammette la presunzione, la protervia degli uomini. Francesco.
Questo è un libro veramente molto, molto interessante e molto stimolante. Fa parte di un'enciclopedia in 52 trattati che questa società segreta islamica appunto redasse tra l'ottavo, come detto te, il decimo secolo. Questo qui è il 22esimo trattato e appunto il senso di questa immensa operazione, tra l'altro questa enciclopedia è stata più volte bollata per eresia, bruciata dagli ortodossi sciiti, è quello di raccontare tramite una fiaba, quindi anche c'è un valore letterario in questo piccolo libro, no? Alcuni temi del sapere, perché così l'adepto della società possa scorgere un significato profondo utile alla sua ascesi. La storia comincia ovviamente dalle origini, insomma, no? Cioè, questa fiaba racconta che esisteva un tempo, un'età dell'oro, dove gli animali erano liberi e vivevano felici in mezzo alla natura. Poi Dio creò Adamo, arrivarono gli uomini che asservirono gli animali, cominciarono a picchiarli, a ucciderli per mangiarli, per prendere le pelli, e gli animali fuggirono, non riuscivano a tollerare questa convivenza con questa violenza. Però gli uomini li inseguirono nelle foreste, li inseguirono nelle montagne e li ripresero. E a un certo punto cambia, diciamo, sì, il racconto e si dice che Dio mandò per fortuna Maometto sulla terra, insomma, no? E attorno a Maometto si era un nuovo gruppo di, che vengono chiamati geni, che divennero dei buoni musulmani e sotto la guida del saggio re Bivarasp si stabilirono nel centro del mare, all'altezza dell'equatore, in una sorta di paradiso. A un certo punto la tempesta però fece sbarcare su questa isola degli uomini che vengono definiti uomini di commercio, di industria, studiosi e altri. Questi si trovarono molto bene in questa isola, costruirono case e cominciarono a infastidire gli animali e il bestiame. Questi allora si rivolgono al re e lui convoca 70 di questi uomini e inizia questo processo, che è appunto poi il racconto di questo processo. Il processo inizia con il lamento degli animali, che dicono appunto questi qua ci ammazzano, ci riducono in schiavitù, ci picchiano per farli lavorare con loro. E la replica degli uomini è, se vogliamo, la più banale all'inizio, no? È la citazione di Genesi 1:26. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questa è la replica degli uomini. Gli animali dicono, ma non è vero che noi siamo stati creati a vostro vantaggio. Tra l'altro è interessante che gli animali parlano attraverso due rappresentanti. Uno è un mulo, no? Molto saggio, e l'altro è un usignolo. E loro dicono, sì, però nei testi sia cristiani, sia ebraici, sia musulmani, si dice che Dio assoggettò il sole e la luna, i venti e le nuvole. E quindi dobbiamo forse pensare che anche i corpi celesti siano schiavi e proprietà degli uomini? E questo dà un punto a loro favore. E poi prosegue, diciamo, sì, attraverso vari capitoli. Il più divertente forse è quando gli uomini a un certo punto si spazientiscono e dice: ma noi siamo belli, no? Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, gli animali invece hanno delle forme strane, sono sproporzionati e quindi è giusto che noi dominiamo perché siamo più belli. E invece gli animali rispondono dicendo: tutti gli animali sono opere del saggio creatore che li ha creati così con ragione e scopo, per i loro vantaggi e per proteggerli dal male. Gli uomini replicano, ma insomma, guardate la proposta dell'elefante, il collo della giraffa, sono cose sproporzionate. E a questo, diciamo, sì, il buon mulo sostiene appunto il fatto, cioè, che assolutamente, siccome le ha creati Dio, non si può criticare dal punto di vista estetico gli animali. Il racconto è veramente molto, è una fiaba, ma piena di citazioni molto colte. Io trovo che è un libro che, oltre che si legge appunto come una fiaba, come un pezzetto delle Mille Notte, in realtà questo processo all'americana, con questo continuo scambio di posizioni, è estremamente piacevole, ma dà molto da meditare.
Senti, allora, adesso mentre tu parlavi mi veniva in mente un libro recente. Adesso noi stiamo parlando di un testo antico, appunto, composto all'incirca nel X secolo. Veniva in mente come questo tema abbia continuato a percorrere appunto i secoli e sia arrivato fino a noi. Mi veniva in mente un libro abbastanza recente di Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena, no? In cui appunto la questione dell'emergenza climatica e della salvezza complessiva dell'umanità è centrale.
Sì, io penso che il merito del libro di Safran Foer sia proprio quello di aver riportato anche questo sotto forma, diciamo, sì, letteraria, la discussione intorno a questa questione del rapporto con la natura, del rapporto con gli animali. Il libro di Safran Foer, che nel 2019 fu pubblicato in italiano dalla Guanda, ha appunto il merito di rifarsi anche lui alla storia. Ma quale storia? La storia della distruzione, la storia della distruzione della sua famiglia, dei suoi parenti, dell'Olocausto. È proprio da qui che parte Foer, come per dire, guardate, tutta questa storia sbagliata del rapporto dell'uomo con gli animali, del rapporto degli uomini con la natura, guardate a cosa ha portato. Ha portato poi a questa catastrofe, a questa tragedia. Bisogna ripartire da lì e veramente aprire gli occhi sul fatto che il mondo non può più essere regolato da queste leggi. Proprio in questi giorni c'è nei cinema un film di un regista molto bravo, che è Jerzy Skolimowski, regista polacco, che a 85 anni ha avuto il coraggio di fare un film su un mulo, si chiama E.O., e riprende il famoso film di Bresson, O Hasard Balthazar, e è la vita vista con gli occhi di un mulo che viene picchiato, umiliato, e però con i suoi occhi vedono anche la decadenza degli esseri umani, la loro cattiveria, la loro incapacità di vedere un futuro che non sia soltanto di violenza. Ecco, questi libri sono, e questo film ci danno da riflettere molto.
Quindi Ikhwan al-Safa, Il processo degli animali contro l'uomo, la traduzione di Paola Tonussi, sono 135 pagine, De Piante editore. Grazie a Francesco Cataluccio.
A risentirci.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Vengo ad un'altra segnalazione. È in corso a Milano da venerdì, continuerà sino a oggi pomeriggio, quindi domenica, la rassegna di editoria indipendente Book Pride. Gli spazi sono quelli del Superstudio Maxi di via Moncucco 35 a Milano. Il tema di Book Pride di quest'anno, tra l'altro Book Pride quest'anno conta circa 300 incontri e 180 marche editoriali che sono presenti. Appunto il tema è Nessun luogo è lontano. I percorsi si articolano in diverse sezioni, mappe, rifugi, fughe, visioni. I curatori della rassegna che è giunta alla settima edizione sono Marco Amerighi, lo scrittore di Le nostre ore contate, e la giornalista letteraria Laura Pezzino. Ci sono iniziative legate ai bambini, ai fumetti, alla traduzione, si va avanti appunto fino al tardo pomeriggio di oggi. Tra gli incontri di oggi pomeriggio, mi è sembrato particolarmente interessante, ho scelto di segnalarvi quello dedicato ad una scrittrice e poetessa italiana, Cristina Campo, di cui quest'anno cade il centenario dalla nascita. Allora, l'incontro è fissato per le 15:30 alla sala Ononulu, si intitola proprio Credere all'invisibile, 100 anni di Cristina Campo. Ci saranno per parlare di Cristina Campo Chiara Zamboni, Laura Boella, Veronica Giuffrè. L'incontro prende spunto da un libro uscito due giorni fa, il 10 marzo, per Mimesis, Cristina Campo, il senso preciso delle cose tra visibile e invisibile. Ci sono una serie di saggi, di interventi a cura di Chiara Zamboni che abbiamo appunto al telefono, in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Chiara Zamboni, docente di filosofia teoretica all'Università di Verona, si occupa da anni di pensiero femminile, tra i suoi libri, sempre per Mimesis, per esempio, Sentire e scrivere la natura. Allora, ricordo che questo libro dedicato a Cristina Campo di Mimesis è il risultato di un convegno che si è tenuto proprio all'Università di Verona nel giugno 2022. Allora, Chiara Zamboni, due brevissime indicazioni, diciamo anche proprio di vita, no, di Cristina Campo, che magari non tutti conoscono. conoscono benissimo. Lei è morta a Roma nel 77, 1977, era nata a Bologna il 29 aprile 1923. Allora, Chiara Zamboni, vorrei iniziare da una cosa. Allora, Campo ha fatto tante cose diverse, no? Ha scritto libri di poesia, saggi, ci sono le traduzioni, c'è l'epistolario che è molto importante, c'è l'attenzione alla fiaba. Ecco, è questo suo muoversi, come dire, tra diverse forme e generi ad averne reso difficile, almeno inizialmente, la comprensione?
È difficile da definire chi è Cristina Campo. Prendiamo dal punto di vista della filosofia, che a me interessa particolarmente. È una filosofa, ma soprattutto concentrata su elementi della mistica. Si sa che la mistica non è guardata tanto bene dalla filosofia classica, eppure il pensiero di Cristina Campo potrebbe aiutarci ad attraversare la filosofia, ritornando a una delle sue origini, che era proprio la mistica. Oppure guardiamola anche dal punto di vista dell'essere poeta. Lei è stata poeta, ma allo stesso tempo la sua poesia ha voluto essere preghiera, e le diceva: la mia forma di preghiera è la poesia, che è una forma molto inattuale, diciamo, non abituale di rapportarsi alla poesia, però era la sua indicazione, la sua modalità. Ora vediamo anche come scrittrice, sì, è stata una scrittrice, però per lei scrivere significava pensare, cioè cercava e seguiva il suo filo, che lei chiamava del destino, attraverso la scrittura. Quindi in tutte queste modalità c'era sempre qualche cosa in più che per la quale non la si poteva ridurre a una cosa più un'altra, più un'altra. Aveva un'eccedenza, diciamo.
Ecco, senta, tra l'altro mi sembra che in vita non pubblicò molto, no? Cioè, tra l'altro usava anche dei nomi fittizi.
Beh, lei era un po' contraddittoria su questo, cioè lei ha detto: io ho pubblicato troppo, avrei voluto pubblicare di meno. Però d'altra parte, anche leggendo proprio le lettere a Mita, che lei stava citando prima, le lettere che sono una parte importante del suo pensiero, lei verso gli anni 70, che è un periodo di crisi per lei, diceva a Mita: preghi perché io possa ricominciare a scrivere. Quindi per lei la scrittura era una forma di esistenza, della pratica che le dava nutrimento. Quindi, diciamo, non voleva pubblicare molto, però la scrittura per lei era fondamentale. Poi è vero, vogliamo andare sugli pseudonimi, che molto adoperato. Il suo nome era Vittoria Guerrini, però poi lo pseudonimo che ha usato di più, appunto, è Cristina Campo, per la quale è più conosciuta. Però ne ha usati tantissimi altri. Io sono andato, ho trovato un riferimento dove lei dice: l'io, l'identità personale, è qualcosa di invisibile. E quindi la si può cogliere soltanto nella trama di circostanze concrete.
Ecco, senta, allora veniamo proprio a questa questione, no? Che è una delle questioni, forse la questione centrale, che poi attraversa il vostro libro, gli interventi raccolti, il rapporto proprio tra visibile e invisibile. Allora, nell'unica intervista che Cristina Campo rilasciò in vita, disse: credo pochissimo al visibile, credo molto all'invisibile, ed è forse la cosa che mi interessa di più. Quindi di qui anche l'interesse per la fiaba, la poesia, per i testi sacri. Tra l'altro sulla questione religiosa ci torniamo tra un momento. Campo però è anche la scrittrice che ci invita ad amare la realtà, no? Sulla base di una valutazione il più possibile realistica e spassionata. Ecco, come si conciliano queste due cose?
Lei tocca una cosa che mi sta molto a cuore, che nel testo ho cercato che emergesse, diciamo, perché l'invisibile non sostituisce la realtà. Lei amava, per esempio, Marianne Moore. Marianne Moore è una poetessa americana, una poeta americana che era legata al rigore e all'esattezza delle parole, delle cose. Parlava dei fenicotteri, dei ramarri, delle foglie d'acero, tutte cose molto precise. Perché è soltanto attraverso le cose precise nelle parole che noi guadagniamo l'invisibile. Cioè non c'è l'accesso all'invisibile in una forma diretta, ma guadagnato attraverso il lavoro di perfezione. Da qui lei amava proprio gli scrittori come Proust, le scrittrici come le poete come Marianne Moore e Emily Dickinson, proprio per questa esattezza, questa misura totale nella scrittura. Perché è solo lì che si coglie l'invisibile, nella trama. nella trama di questo. E in questo senso la perfezione è questa esattezza concreta attraverso cui guadagniamo questa forma di invisibile. Questo mi sembra molto bello. E poi tra l'altro lei diceva, il suo testo più importante è Gli Imperdonabili, che questa perfezione non è amata perché in qualche modo occorre una particolare attenzione nei confronti di questa perfezione che è esattezza e allo stesso tempo questo tralucere di altro.
Allora, senta, una questione, l'amicizia, che era una pratica, sì, una vocazione, no? Cui Cristina Campo, sì, dedicò grande energia e attenzione durante la sua vita, gli epistolari, certo, eccetera. Allora vorrei, sì, concentrarmi soprattutto sul rapporto con la filosofa poetessa spagnola Maria Zambrano. Ecco, perché fu un rapporto importante per Cristina Campo?
Perché erano guidate dallo stesso amore per la perfezione, erano guidate dalla stessa modalità di obliquità, cioè il far tralucere la bellezza invece che rappresentarla, e in qualche modo c'è, cioè nel testo che ho curato un lavoro molto bello di Laura Boella su questo, sul fatto che Maria Zambrano ha dedicato un testo che è intitolato La Fiamma a Cristina Campo, perché la fiamma, se lei pensa a questa area interna che è un azzurro spento, però poi c'è il fuoco, quindi c'è qualche cosa che non è mai totalmente consumato, non è mai totalmente consumabile, e Maria Zambrano ha adoperato per Cristina Campo questa immagine, come dire che è un processo, un percorso che non è mai totalmente consumabile, e rappresentava l'amica in questo modo. Del resto Maria Zambrano è stata una grande amica e viceversa di Cristina Campo, ma come lei diceva i legami di amicizia sono stati per lei assolutamente importanti, ma non semplicemente di tipo affettivo, ma perché amiche, amici che lei aveva, era in gioco un pegno di trasformazione, di modificazione che l'ha guidata per tutta la vita.
Ecco, senta, veniamo alla questione religiosa, no? Che è un po' controversa, almeno, forse lo chiedo a lei. Allora, lei era una, sì, cattolica fervente, no? Sì. Però di una religiosità che mi pare piuttosto ortodossa, non era particolarmente favorevole alle innovazioni del Concilio Vaticano II, era favorevole, sì, alla tradizione, per esempio, sì, alla messa tridentina, quella tradizionale in, sì, latino. Ecco, come dobbiamo interpretare questo aspetto nella sua evoluzione, nella sua personalità intellettuale?
Beh, innanzitutto
magari è stato anche questo che non l'ha, come dire, che ha un po' respinto, o comunque insomma che l'ha tenuta un po' fuori, diciamo, dei circoli più ufficiali della cultura italiana.
Sì, ha ragione, perché ho parlato con degli amici che mi dicevano sì, l'ho tenuta lontana per questo aspetto dalle mie letture, ho avuto sempre diffidenza, però va anche capito questo. Innanzitutto lei nasceva da una famiglia fondamentalmente agnostica, quindi il rapporto col cristianesimo è stata una vera, come si può dire, una vera svolta, non era, diciamo, religioso in senso autentico prima, c'è stato proprio un momento di svolta su questo. Sicuramente in questa svolta l'ha molto aiutata il pensiero di Simone Weil. Bisogna ricordare che lei è stata una di quelle pensatrici che hanno fatto conoscere il pensiero della Weil in Italia, e quindi anche questo è un grande merito, proprio agli inizi negli anni 50, quando Simone Weil non era molto conosciuta in Italia. E il passaggio attraverso il pensiero della Weil è stato un passaggio sicuramente per questo tipo di svolta. E poi, tanto vero che poi, spero che questo possa aiutare per capire Campo, poi lei si è distanziata dal pensiero di Simone Weil, che invece è stata una filosofa che si è avvicinata al cristianesimo, ma rimanendo sempre sulla soglia, mai in qualche modo entrando nell'istituzione, rifiutando il battesimo e così via. Per la Campo, e su questo lei ha rotto interiormente, naturalmente, la Weil era già morta, ha rotto interiormente con la Weil, ha scritto anche una critica alla Weil su questo. L'attenzione che, a mio modo di vedere, la Campo ha proprio agli aspetti più legati alla Chiesa Tridentina, quindi post conciliare, ha portato una critica molto dura al Concilio Vaticano II, si gioca tutto sulla dimensione del corpo, nel senso che il Concilio Vaticano II, da un punto di vista del religioso, ha puntato molto alla comunità, alla dimensione comunitaria della Chiesa. Tutti gli scritti della Chiesa Tridentina avevano molto a che fare con la partecipazione del corpo in prima persona, il corpo come messa in gioco nei diversi riti, nelle diverse forme religiose, e quindi l'inginocchiarsi non soltanto come atto spirituale ma atto corporeo, come il corpo quindi come elemento di radicamento. E tanto vero che proprio per questo lei si è avvicinata alla Chiesa ortodossa, perché riteneva che la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II andasse a una posizione troppo comunitaria e alla fine anche spirituale, come una lettura diretta del Vangelo e così via, mentre nella Chiesa ortodossa si mantenevano quei riti che implicavano la messa in gioco del corpo. I riti della Chiesa ortodossa durano ore e ore e ore, implicano la presenza del corpo in un modo che invece veniva abbandonato nella Chiesa, nella parte cattolica del cristianesimo.
Ecco, senta, lei dedica il suo saggio all'interno di questo libro ad una poesia che definisce uno dei testi più enigmatici e splendidi di Cristina Campo, La tigre assenza. Lei la scrisse nel 1967, la dedicò ai genitori che erano morti da poco. Ecco, perché questa poesia è così importante?
È importante perché si avverte come in questa poesia la voce, che è la voce della preghiera, può essere consumata dall'assenza. E c'è un rischio, cioè la morte dei genitori, la morte di questo riferimento può portare via la voce, che è la voce a lei come poeta, che è la voce della poesia e la voce della preghiera. E questo è un aspetto della poesia, ma un altro aspetto della poesia è quello per il quale, e alcune altre autrici in questo libro ne parlano, lei accenna a come a un doppio mondo. Adesso a memoria non lo ricordo esattamente, ma io sono di questo mondo ma vengo da un altro mondo, ed è un elemento centrale all'interno di questa poesia. Questa lettura, io sono di questo mondo ma vengo da un altro mondo è il mio, riporta al rapporto tra visibile e invisibile. Quindi diciamo che La tigre assenza è una delle poesie chiave su cui ritornano moltissime pensatrici e pensatori che lavorano su Cristina Campo, proprio per questo doppio gioco.
Senta, un'ultima cosa, Chiara Zamboni, allora, questa è una trasmissione di libri, quindi se dovessi indicare un testo di Cristina Campo a qualcuno che non la conosce, abbiamo detto prima che è stata insomma una pensatrice, una scrittrice, una poetessa anche per tanti anni non particolarmente conosciuta e letta, ecco, se dovessi indicare un testo da cui partire di Cristina Campo?
Ne indicherei due veramente.
Prego.
Allora, uno è Le lettere a Mita, perché sono le lettere nelle quali lei racconta è in rapporto con questa amica, che Margherita Pieracci Harwell, loro avevano lavorato soprattutto in rapporto a Simone Weil, e sono state delle grandi studiose della Weil, ma avevano un grandissimo rapporto di amicizia, perché lei si coglie l'itinerario di Cristina Campo. Quindi attraverso le sue lettere si coglie sia l'elemento della perfezione che orientava Cristina Campo, sia i consigli che dava all'amica più giovane Margherita Pieracci Harwell, sia nello stile di vita, sia nelle forme della traduzione, sia in quali letture scegliere e quali altre. Quindi si capisce molto Cristina Campo, e soprattutto nelle ultime lettere, perché in genere noi pensiamo a Cristina Campo come una donna che ha lavorato attorno al simbolo della perfezione e quindi anche come una donna perfetta, però Nelle ultime lettere si vede molto la difficoltà che lei aveva proprio quando si è separata da, diciamo, da un certo gruppo di amici a causa della sua vicinanza con la Chiesa Ortodossa, la critica al Concilio Vaticano II e quindi la solitudine anche che viveva e la sofferenza, e quindi la si vede anche una forma di trasformazione in questa direzione. E però poi accanto a questo naturalmente gli imperdonabili è una serie di saggi, sono una serie di saggi che sono bellissimi, c'è tutto il tema dei tappeti volanti che ritorna a tutta la figura della mistica, c'è la lettura delle fiabe sempre in chiave mistica, ci sono tutta una serie di testi a partire proprio da quello sugli imperdonabili, dove lavora su queste figure di scrittrici e scrittori che in qualche modo hanno saputo tenere in tensione la concretezza e l'esattezza materiale della parola, delle cose e la trama dell'invisibile. Quindi trovo che è un libro splendido.
Allora, ricordo anzitutto il libro di Mimesis, Cristina Campo, Il senso preciso delle cose tra visibile e invisibile. Ci sono una serie di saggi, Wanda Tommasi, Francesco Nasti, Monica Farnetti, Laura Boella, altri ancora. Sono 119 pagine, il libro è appunto a cura di Chiara Zamboni, che è stata nostra ospite. E che ritroverete appunto Chiara Zamboni oggi pomeriggio alle 15.30 a Book Pride, a parlare proprio di Cristina Campo. Book Pride è la fiera dell'editoria indipendente, al Superstudio Max di via Moncucco 35 a Milano. Mi pare che la fermata sia quella della metropolitana verde di Famagosta. Per il momento grazie a Chiara Zamboni.
Grazie molte, grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, a domenica prossima, ciao.